Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo arrivati l'ultima volta a parlare della colletta, cioè di quella preghiera pronunciata dal sacerdote che raccoglie tutto il pregare dell'assemblea, tutta la preghiera che c'è nel cuore dei fedeli. E naturalmente per preghiera ho cercato di dirvi che è il nostro offrirci al Padre, il ripetere: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questo è il concentrato di ogni, o meglio, come si può dire, il succo più importante di ogni nostro pregare. Quello che preme al Padre di sentirsi dire da noi, perché al Padre non gli preme sentirsi dire da noi: guarda che ho mal di denti, fammelo passare, guarda che mi fa male i piedi, fammelo, guarda che ho bisogno di sposarmi, fammi trovare, guarda che ho bisogno di lavoro. Le sa già il Padre queste cose. Lui gode nel sentirsi dire da noi: eccomi per fare la tua volontà. Tutto questo pregare di ogni singolo fedele viene fatto nel momento di silenzio, dopo che il sacerdote ha invitato a dire preghiamo. In quell'attimo di silenzio ognuno fa questa preghiera, e tutto questo pregare viene raccolto dalla colletta, dalla preghiera che poi il sacerdote pronuncia a voce alta, qualche volta anche cantando in certe chiese o in certe occasioni. Abbiamo visto la conclusione, che è sempre per Cristo nostro Signore, cioè per mezzo di noi chiediamo, noi preghiamo per mezzo di Gesù, perché il Padre ascolta Gesù, il Figlio. Quando noi siamo uniti al Figlio, il nostro pregare è perfetto, lo ascolta il Padre. Concludiamo sempre così. Però la colletta, questo tutte le preghiere che si fanno generalmente, che pronuncia il sacerdote in tutte le occasioni, ma né per la colletta invece viene usata una conclusione più lunga. Sempre per, cioè per mezzo di, per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. È un riassunto del credo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio, è il nostro credo, è una professione di fede. Il Padre lo sa, non occorre che glielo diciamo, ma serve a noi ripeterlo e riformulare la nostra fede. E vive e regna nell'unità dello Spirito Santo. Quindi è una conclusione trinitaria. Padre, Figlio e Spirito Santo sono presenti, sono implicati da ogni nostra preghiera, e in particolare dalla preghiera della Chiesa, dell'Assemblea liturgica. E finisce: per tutti i secoli dei secoli. Amen. Questo per tutti i secoli dei secoli, che lo sentiamo dire spesso anche in tante altre formule di preghiera, cosa vorrà dire? Traduce un termine, una parola greca, un'espressione greca che è difficile, che non sappiamo tradurre proprio bene, perché i secoli dei secoli non è solo questione di tempo, di 100 anni più altri 100, 1000, non è questione di tempo, ma è questione di tutto l'insieme, tempo e spazio diversi dal nostro. L'espressione greca dice proprio che siamo fuori del tempo e fuori di questo luogo, siamo là dove Dio è tutto, dove Dio è presente e operante per tutti i secoli dei secoli. Non fate calcoli col calcolatore del vostro cervello per vedere quanti anni diventano, non serve. È un dire nei tempi e nei luoghi di Dio, perché là desideriamo arrivare anche noi. Anzi, desideriamo già essere adesso. Desideriamo essere là dove, o in quel come si può dire, non so dire, in quell'ambiente diverso da tutti quelli che conosciamo, che è quello di Dio, essere con Lui nella sua vita. A questo punto, tutti dicono Amen, e la parola Amen, che anche la usiamo tantissimo, non so se ve l'ho già detto, è una parola ebraica invece, non greca. E nella lingua ebraica Amen viene da una radice che è la stessa, è usata per dire roccia, pietra, cioè una cosa stabile che non si muove e che tu non riesci a spostare e che non puoi spostare. Quindi è una parola che dice sicurezza, ti puoi appoggiare con tutta libertà e con tutta sicurezza su questa cosa che è stata detta. Dicendo Amen dopo la preghiera, ecco, questo è un fondamento su cui possiamo costruire la nostra casa, la nostra vita, il nostro futuro, la nostra famiglia, batte la pesca, tutto potete dire con quel Amen. È una parola di certezza fondata in Dio, questo. A questo punto tutti si siedono, voi vi sedete, tranne uno, anche il prete si siede a questo punto dopo la colletta, tranne uno che invece esce e sale all'ambone per leggere, è un lettore. I lettori ce ne sono due o tre, a seconda se è domenica o giorni feriali, si leggono le letture. E questo fatto che a questo punto si leggano le letture viene dalla tradizione della sinagoga. Gli ebrei facevano così, gli apostoli abituati nella sinagoga hanno continuato anche nelle loro riunioni fatte in casa invece che in sinagoga. Ecco, come si faceva o come si fa nella sinagoga? Anzitutto è molto più lunga, che noi entriamo e dopo un'ora usciamo dalla nostra celebrazione. In sinagoga mi pare di aver capito, se non sbaglio, che entrano alle 8 e escono a mezzogiorno. Ci sono delle letture stabilite dal Pentateuco, una lettura continuata del Pentateuco di sabato in sabato, cioè dei primi 5 libri della Bibbia, e dopo il resto del tempo altre letture dei profeti che possono essere scelte anche qua e là. E ogni lettura, sono uomini quelli che ci sono in sinagoga, le donne e i bambini vengono lasciati dalle parti o dietro una tenda o dietro una grata. Gli uomini, ognuno che ha compiuto 30 anni può salire, scegliere un brano dei profeti, leggerlo e poi commentarlo. Quindi tutti possono, almeno dopo ci sarà un ordine, una regola, io non so, forse al giorno d'oggi non so come avviene, ma comunque questo è. Allora anche i nostri fratelli di 2000 anni fa hanno continuato questa abitudine ed è rimasto per noi la domenica di fare tre letture, di ascoltare tre brani della Sacra Scrittura. Il primo generalmente dall'Antico Testamento, tranne nel tempo pasquale, che è dagli Atti degli Apostoli. Seconda lettura da una delle lettere degli Apostoli, la maggior parte è San Paolo perché è quello che ne ha scritte di più, ma oggi abbiamo sentito San Pietro, in qualche altra occasione sentiamo Don Giovanni, San Giovanni o Giacomo, o una volta forse all'anno anche Giuda, le lettere degli Apostoli. La terza lettura invece è sempre, sempre da uno dei quattro Vangeli. Noi ecco, abbiamo l'ultima riforma liturgica ha previsto così, che le domeniche, ogni domenica ci siano tre letture e le domeniche non siano uguali tutti gli anni, ma perché allora non ci starebbero tutti i Vangeli in un anno. E allora si legge un anno il Vangelo di Marco e siccome è corto si completa in estate, per esempio, con sei domeniche si legge il Vangelo di Giovanni, durante il tempo di Pasqua il Vangelo di Giovanni e anche qualche domenica di Quaresima e il resto dell'anno Marco. Marco è l'anno B, scusate, e il primo anno si legge Matteo e nel tempo di Pasqua c'è, mi pare, sì, San Giovanni, il Vangelo di Giovanni. Secondo anno, anno B, quello nel quale ci troviamo noi adesso è Marco, e il terzo anno Luca. Così si leggono tutti, in tre anni si leggono tutti e tre i Vangeli e la domenica, e si legge anche, non proprio tutto, ma quasi anche il Vangelo di San Giovanni un po' all'anno, nei tempi di Pasqua, qualcosa in Quaresima, qualcosa al tempo di Natale, e per il Vangelo, quando nell'anno B, anche durante l'estate, ci sono sei domeniche col Vangelo secondo Giovanni. Nei giorni feriali, invece, nelle messe dei giorni feriali, ci sono solo due letture, una o dall'Antico Testamento o dalle lettere, e il Vangelo dai Vangeli, ovviamente, una lettura e la lettura del Vangelo, quindi solo due nei giorni feriali, e i giorni feriali sono non tre come le domeniche, divise in tre anni, ma in due anni, primo e secondo, anno pari, anno dispari e anno pari. Anno dispari, primo anno. Ci sono delle, il Vangelo è sempre uguale sia per l'anno dispari che per l'anno pari, invece cambia la prima lettura, tranne nei tempi di Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua. In questi tempi c'è la stessa lettura sia nell'anno primo che nell'anno secondo. Invece per il tempo ordinario è lì che cambia o prima o seconda. Ecco, questo è una. Quello che ci interessa invece è quello che sale a leggere, che chiamiamo lettore. Deve prestare la sua voce a Dio, perché alla fine della lettura lui dice parola di Dio. Quindi ha prestato la sua voce a Dio. Non solo la sua voce, perché quando uno va a leggere Sì, sento la voce, ma vedo la persona. Quindi presta tutta la sua persona a Dio. Quindi questo comporta qualche attenzione per il lettore. Come mi presento quando salgo sul lambone a leggere? Tante volte sono donne, o giovani, o anziane, non importa, qualunque età. Come mi presento? Qualcuna si presenta in minigonna. Qualcuna si presenta coi pantaloni blue jeans che hanno quelle macchie bianche o che sono, danno un po' l'idea di disordine. Per pronunciare la parola di Dio bisogna presentarsi in modo che si possa dire, beh, adesso Dio mi parla attraverso una persona che sta, insomma, che ha un po' di criterio in testa, un po' di ordine nella sua vita, quindi anche nel suo modo di vestire o di mettere il cappello, perché qualche volta magari qualcuna va anche con un cappello, chi lo sa come è fatto, insomma. Va bene, deve essere qualcosa di che non attira troppo attenzione sull'esteriorità, per lasciare tutta l'attenzione a Dio. Un'altra attenzione deve essere la persona che sale, deve avere anche al di fuori della Chiesa una vita. Non diciamo che deve essere già proclamato santo, ma una vita decente, ordinata, che sia in regola anche con le regole della Chiesa. Quindi possibilmente una persona che convivente, oppure che non è in regola, o potrebbe essere anche uno che non è battezzato, non è il caso, o a meno che non ci si trovi in una situazione proprio come capita a noi in Turchia, che abbiamo lì tanti, bisogna leggere la lettura in persiano e ci sono lì solo 5 che capiscono quella lingua e sono tutti da battezzare e vogliono prepararsi, vogliono fare un cammino. Allora facciamo leggere la lettura a uno di loro anche se non è battezzato, ma altrimenti non sarebbe proprio il caso. O qualcuno che appartenesse a una setta, o che facesse pratica New Age, o che fosse un esponente di un partito esplicitamente che sostiene qualcosa o cerca delle leggi che sono contro i nostri comandamenti. No, se fosse, non è proprio il caso che legga parola di Dio. Poi, quando comincia a leggere, come farà il lettore? Due attenzioni, direi, perché può darsi che anche a voi capiti, anzi credo tutti voi siete lettori in qualche chiesa. Prima di tutto, la lettura non deve essere piatta. Gesù disse ai suoi discepoli, andiamo dall'altra parte del lago e lì, non so, adesso non ce l'ho qui, una cosa proprio piatta, ma neanche troppo movimentata da metterci dentro tutti quei sentimenti come se quelli che ascoltano fossero bambini dell'asilo. Quindi una lettura deve essere abbastanza come se fossi tu a dire quelle cose a persone adulte, non a bambini. Come fossi io a parlare? Quindi questo comporta che l'abbia letta prima la lettura, che sappia cosa leggo. che magari ci sono dentro delle parole che non so come si pronunciano. Che non succeda che vai a leggere dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Gelati, invece che ai Galati, oppure ai Tessalocinesi, invece che Tessalonicesi. Bisogna leggerle prima e per certi nomi, per certe parole, vedere dove c'è l'accento, che sui messali tante volte è segnato. Quindi leggervelo prima, questa l'ha detto anche il Papa, e poi leggere con voce aperta. Il Papa l'ha detto chiaro e tondo, proprio, non so se io sono capace di rifare, non va su a leggere che nessuno capisce quel che ha letto, perché la parola di Dio deve arrivare al cuore e perciò deve arrivare anche all'orecchio, chiara e distinta. Di solito si usa il microfono nelle chiese. Il microfono esige che si vada con adagio. Non c'è qualcuno che legge in fretta, vuol far vedere che sa leggere bene e vum, fa una lettura. No, leggere adagio, così il microfono riceve una parola alla volta e la manda fuori. Adesso non da scandirle in un modo che diventi ossessionante o che impedisce l'ascolto, ma con una certa ecco. Allora leggo come fossi io a dire quelle cose, le devo fare mie prima, quindi un pochino. Questo è possibile perché sono membro del corpo di Cristo, sono animato dallo Spirito Santo, quindi quelle cose posso dirle io. Sono del mio Dio, sono di Dio, ma io sono suo figlio, quindi le sue parole le posso pronunciare, non devo aver paura. Quindi le faccio mie, prima e poi le dico. Ecco, e non andiamo a leggere perché sono capace di leggere, come gli attori. Mi ricordo che a certe trasmissioni mandavano a leggere un attore perché leggeva bene e io ero, non so se si può dire, mi arrabbiavo tutte le volte, no, non è che mi arrabbiavo, ma insomma vedevo una cosa, perché l'attore legge perché sa di essere capace di leggere bene per far bella figura a lui. Sarei stato più contento se avesse letto un prete qualsiasi, ma almeno ci metteva un po' di amore in questa lettura, perché la parola di Dio è l'espressione del suo amore. Anche quando era in provero, è espressione del suo amore. Quindi deve essere uno che ama il Signore. Quando voi vi preparate a leggere, sì, preparate le parole, come ho detto prima, ma preparate anche il cuore, ricco di amor di Dio. Perché la parola di Dio è l'espressione del suo amore per gli uomini, per noi, per la Chiesa, per tutto il mondo. Alla fine si dice parola di Dio. Allora, qualche volta io mi chiedo, è vero che quello che ho sentito è parola di Dio? Ha letto in un modo che non si capisce? Ha letto in un modo così veloce che nessuno poteva afferrare una frase. ha letto in un modo così sbiascicato, con i denti chiusi, Dio non fa così, Dio parla con libertà e con amore in modo che arrivi agli orecchi la parola. Quindi quella parola di Dio lo diciamo, ditelo, ma con umiltà, perché non sapete se proprio siete stati all'altezza della voce di Dio. C'è qualcuno che quella parola di Dio la dice come se fosse lui che ha inventato tutto, con una espressione che non indica né amore né umiltà, ma soltanto sussiego. E poi tutti rispondono: rendiamo grazie a Dio. E questa risposta va detta, e va detta, non ripetuta, recitata, ma detta col cuore: rendiamo grazie, ti ringrazio Signore. Certo, lo dicono sempre tutti molto bene, ma senza saper neanche di averlo detto questo grazie, perché durante la lettura sono stati distratti. E dopo, non dopo la messa, ma alla fine della lettura, uno non sa neanche cosa è stato letto. Non so se a voi capita, a me capita. Oggi no, ma altre volte capita. Rendiamo grazie a Dio. Per prepararci a dire questo rendiamo grazie a Dio, stiamo attenti, se no non sappiamo cosa abbiamo ringraziato. Poi subito dopo la prima lettura arriva il cosiddetto salmo responsoriale. Cosa vuol dire responsoriale? Che è di risposta. È un salmo, una preghiera biblica che viene proclamata, annunciata, viene fatta propria da tutti tramite un ritornello che viene ripetuto ad ogni strofa, e con questo salmo vogliamo l'assemblea risponde alla parola che Dio gli ha rivolto tramite la prima lettura. Quindi in genere il salmo è scelto in base all'annuncio della prima lettura, e quindi è anche un aiuto a rileggere, se si vuole, la prima lettura, che può essere riletta in un altro contesto, in un altro momento, alla luce di quel salmo. E il salmo anche va pregato alla luce della prima lettura che è stata annunciata. Quindi questo salmo responsoriale prevede che abbiamo ascoltato e che abbiamo compreso l'annuncio della prima lettura. Perché adoperiamo un salmo per rispondere alla lettura e non una preghiera formulata da qualcuno o da noi? Prendiamo un salmo perché è parola di Dio, perché non c'è niente di meglio dei salmi per la nostra preghiera, per il nostro stare con il Signore. I salmi che possiamo gradire, che sono la preghiera dello Spirito Santo, che è gradita al Padre. Qui si potrebbe aprire un capitolo e parlare dei salmi, ma l'abbiamo fatto a suo tempo alcuni anni fa. Per 2 anni interi abbiamo parlato dei salmi. Comunque, se anche qui durante la celebrazione viene usato un salmo, questo dice la preziosità di questa preghiera biblica. Il salmo viene proclamato da un lettore e intercalato da un ritornello che può essere tante volte cantato. E così ci aiuta di più a essere uniti, a essere presenti, a essere attenti. Qualche volta può essere cantato anche il salmo. Questo dipende da che tipo di assemblea, da che tipo di cantori ci sono, eccetera. Sarebbe bello fosse cantato sempre, ma nelle nostre povere assemblee non sempre è possibile, e allora ci limitiamo a cantare il ritornello. In qualche chiesa, bisogna limitarsi a recitare anche il ritornello. Poi la domenica c'è la seconda lettura, appunto, che dagli Atti degli Apostoli nel tempo pasquale, oppure dalle Lettere degli Apostoli. Sono brani brevi, generalmente hanno un nesso con il Vangelo, con la prima lettura, in modo da facilitare chi dovrà poi spiegare o fare l'omelia, da facilitare a tenere un'unità, un unico concetto da esporre e su cui insistere durante l'omelia. Qualche volta apparentemente sembra che la seconda lettura non c'entri niente né con il Vangelo né con la prima lettura, ma quella credo è una lettura superficiale del testo, perché certamente c'è un collegamento nel pensiero di Dio, nel cuore di Dio, c'è un collegamento tra questi brani tratti della sua parola. Comunque, se non riusciamo a intravedere altro collegamento, è sempre lo stesso Dio che ci parla. E lui unisce con il suo amore tutte le letture, tutta la parola che ascoltiamo. Dopo questa seconda lettura c'è sempre, anche nei giorni feriali, il canto al Vangelo, che è un brevissimo canto che prepara all'ascolto del Vangelo mentre ci si alza in piedi. Si canta l'Alleluia, tranne in Quaresima, che è sostituito da Lode a Te, o Cristo, Re di Eterna Gloria, o altra formula simile. Anche l'Alleluia può essere, quando viene cantato, possono essere aggiunte altre parole. E dopo l'Alleluia, un versetto, che può essere un versetto dal Vangelo o da qualche altra lettura, sempre un versetto biblico, che aiuta a porre l'accento sull'aspetto principale o di tutte e tre le letture o perlomeno del Vangelo. Questo può essere cantato o dal lettore, o dal coro, o dal sacerdote stesso che leggerà poi il Vangelo. Il Vangelo non viene letto da un lettore, ma dal sacerdote, oppure dal diacono, se c'è un diacono, sono gli unici autorizzati a leggere durante l'assemblea eucaristica, a leggere il testo del Vangelo. E anche alla fine della lettura del Vangelo viene detto, invece che parola di Dio, parola del Signore, per Signore si intende Gesù, che è il Kyrios, il Signore. È attribuita a lui questa espressione. Prima il Vangelo è introdotto dalla benedizione. Il Signore sia con voi. E l'assemblea dà benedizione al sacerdote che legge, e con il tuo spirito. Perché l'ascolto del Vangelo viene preceduto da questa benedizione? Perché l'ascolto del Vangelo è particolarmente importante. Per ascoltarlo è necessaria una grazia specifica, perché questa parola non resti in superficie e porti frutto. Dopo questa benedizione viene annunciato da che Vangelo viene letto: dal Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca, Giovanni, uno dei quattro, e voi rispondete, tutta l'assemblea risponde con un gloria a te, o Signore. Come dire, ecco, questa lettura del Vangelo la accogliamo proprio in una maniera viva, per questo ci siamo alzati anche in piedi, per dire la prontezza all'ascolto, la prontezza a fare quel che ci viene detto dal Vangelo. L'alzarsi in piedi in quel momento ha questo significato. Alla fine, voi invece che rispondere rendiamo grazie a Dio, dite di nuovo lode a te, o Cristo. Una lode specifica al Signore Gesù, perché tutti i quattro Vangeli, tutto il Vangelo parla di Lui, ci riporta le sue parole e riporta i misteri della sua vita. Dopo il Vangelo c'è l'omelia. A differenza dell'abitudine della sinagoga, non è che chiunque può salire, ma l'omelia può essere pronunciata solo dal sacerdote o dal diacono, che è autorizzato e ha il compito pure di questo. L'omelia, che è facoltativa nei giorni feriali, obbligatoria le domeniche e le feste. Il sacerdote non può saltarla durante le domeniche e le feste. L'omelia che deve essere, come ha insegnato Papa Francesco in una delle sue lettere apostoliche, Evangelii Gaudium, mi pare, ha parlato due o tre pagine sull'omelia, dove dice, tra il resto, che deve essere proporzionata alla celebrazione, anche come durata. Quindi se la celebrazione dura un'ora, l'omelia non può essere di mezz'ora. Io arrivo sempre al limite, dovrei essere un pochino più breve, 3 minuti di meno dovrei fare per ubbidire al Papa. Pazienza. Supplisco con quei 3 minuti in più a tutte quelle giornate dove non sentite mai niente. Però, ecco, anche noi dobbiamo celebrare l'Eucaristia. Quindi tutto, i canti devono essere proporzionati, anche l'omelia deve esserci, ma non deve occupare tutto lo spazio, non è la cosa più importante, anche se è importante. Perché cosa succede nell'omelia? che chi la pronuncia deve spiegare o far comprendere le letture, il Vangelo in particolare o anche le altre due letture, il nesso che c'è tra loro. Deve spiegare, aiutare a comprendere, ma anche aiutare a comprendere come attraverso queste letture Dio parla a noi nella realtà di oggi. Quindi un po' si potrebbe dire attualizzazione, si dice così, della parola di Dio. Perché oggi è per noi, oggi non è per quelli che sono vissuti 1000 anni fa e che l'hanno sentita uguale. Per loro chissà come facevano a metterla in pratica. Noi dobbiamo pensare di metterla in pratica, questa parola, nel nostro contesto, nella società di oggi, che ha problematiche, modi di vivere, modi di pensare diversi da 1000 anni fa, o da 2000 anni fa, o anche solo da 100 anni fa. Quindi, ecco, l'omelia dovrebbe essere un aiuto a contestualizzare la parola di Dio annunciata nella nostra situazione, che può essere diversa anche non solo per secoli diversi, per il tempo diverso, ma anche per luoghi diversi. Certo, in Africa la stessa parola di Dio può dire cose diverse agli africani che non a noi, o ai cinesi, o ai tedeschi, o anche in un paesino come il nostro è diverso che non in una città grossa, dove c'è una cultura, un'abitudine, modi di vivere totalmente diversi da quelli di un paesino. Quindi alcune cose possono essere identiche, altre qui possono essere dette diversamente che non in un altro luogo. Quindi in genere le omelie non sono già belle, preparate, scritte e il prete la prende una e la legge quella. A meno che non sia uno che non sa la lingua e allora per forza se ne fa dare una già fatta da un altro. Anche quelle che spedisco io, c'è qualche prete che l'adopera, ma io spero che non l'adoperi leggendola, ma tirerà fuori qualche pensiero e li mette insieme ai suoi, oppure li ridice con le sue parole e secondo le persone che ha davanti. Appunto, il sacerdote tiene presente anche chi c'è. Se ci sono bambini, è ovvio che la predica sarà diversa che se non ce ne sono. Se ci sono anziani, solo anziani, alla casa di riposo sarà diversa che non in una chiesa di un paese normale. Quelli che ci sono a messa sono credenti o sono miscredenti? Allora il sacerdote dovrà tenere presente anche questa possibilità. Qualche volta si sa che a quella celebrazione la maggior parte non sono credenti, per esempio ai matrimoni, ai funerali, è facile ai battesimi, è facile che ci siano persone o dubbiose o tentennanti, se non addirittura atei che non gli interessa niente e lo si vede, e allora il sacerdote è molto handicappato. Io mi accorgo che sono molto handicappato nel parlare, perché avviene quello che diceva già San Gregorio Magno, che quando la predica non ti dice niente del sacerdote, la predica del sacerdote non ti dice niente, non è detto che sia colpa del sacerdote che non è capace di predicare. Può darsi che il sacerdote quel giorno non è capace di predicare perché non è ascoltato, non è ascoltato nel modo giusto. E allora il Signore non gli dà le parole da dire, da buttare via, se non c'è nessuno che le vuole ascoltare. Ecco, quindi anche voi, cioè anche il, non il pubblico, l'assemblea, le persone che ascoltano, collaborano col sacerdote nel fare, nel pronunciare l'omelia. Io mi accorgo della differenza da un'assemblea a un'altra. Quando siete lì, che vedo che ascoltate, ma proprio col desiderio di ascoltare il Signore, non di ascoltare me, allora mi vengono le parole. Il Signore me le dà. Altre volte, come ho detto, quando c'è certa gente che non interessa niente, sono disturbato, perché ci si accorge, il sacerdote si accorge, che vede, a meno che non guardi l'organo o il soffitto della chiesa, allora non si accorge di niente e allora nessuno lo ascolta, e quando ha finito, meno male che ha finito, e non c'è. Ma se invece il sacerdote cerca di stabilire un rapporto, ecco, si accorge, viene aiutato o viene impedito. Quindi quando voi andate e ascoltate, mettetevi in questo atteggiamento: cosa mi dice oggi il Signore? Ma magari non è quello che sta pensando il sacerdote e che sta provando a esprimere. Ma il Signore mi può dire qualche cosa, magari tra le righe, tra le parole che mancano da quelle che il sacerdote pronuncia. E a volte succede davvero che è così. Che non avvenga come quella volta che c'era la vecchietta che le è venuta da piangere durante la predica. E piangeva. E si è fermata lì anche dopo la messa ancora piangendo, tanto che il predicatore le si è avvicinato per chiederle: ma perché piangi? Cos'è che ho detto che ti ha fatto, che ti ha toccato così tanto? Oh padre, a vedere la sua barbetta che si muoveva, mi veniva in mente la mia capretta che è morta l'altro ieri. Ci ha lodato Gesù Cristo.